In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ecco, allora ci introduciamo nella celebrazione dell'Eucaristia, nel desiderio di comprendere sempre meglio quanto siamo stati gratificati dal Signore e così sentirci stimolati ad una maggiore risposta, ad una più docile sottomissione a Lui e ai Suoi doni. Chiediamo intanto che Egli ci purifichi da ogni colpa e ci liberi interiormente.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, versetti 6-11. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio, infatti, non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me che sono in carcere per Lui, ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù, fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora con la manifestazione del Salvatore nostro, Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per il quale io sono stato costituito messaggero, apostolo e maestro. Parola di Dio.
Beh, la prima considerazione che viene è che una volta che Dio ha fatto il dono non ritira, insomma, il dono di Dio è dato e quindi bisogna contarci sopra, considerare che una volta che ci ha fatto il dono è proprio, rimane in noi, quindi si tratta di tenerlo presente in modo che da regolarci, da muoverci in base a questo dono. Dal momento che è un dono di forza, di carità, di prudenza, allora, muoversi in questa certezza che si dispone di forza, di amore, di prudenza. E quindi c'è la possibilità di superare ogni timidezza, di non rimanere, di non aver paura della testimonianza. Non so qua, testimonianza da dare al Signore o la testimonianza del Signore, che si può intendere forse anche di non vergognarsi della testimonianza data Gesù, il testimone del Padre, no? Comunque si potrà intendere in tutti e due i sensi.
Anch'io mi sono fermata proprio su questa prima parte, proprio su questo verbo ravvivare il dono. Ecco, sembrava che in questi versetti intanto Paolo cioè ricorda che avendo pure una grande fede era intimorito dalle difficoltà, dalle persecuzioni e soprattutto anche dalla prigionia di Paolo. Ecco, e mi sembrava appunto che un motivo di coraggio per Timoteo era appunto da attingere a questo dono dell'ordinazione, ecco, è lì che Dio lo ha investito di forza, di carità e di prudenza. Sembra proprio una disposizione interiore che è esattamente il contrario di quello, di quella naturale timidezza di Timoteo, ecco. Infatti anche nella prima lettera dice: non trascurare il dono che è in te. Ecco, e mi sembrava molto bello che dunque San Tommaso usa il verbo non ravvivare ma riattizzare, ecco, e dice proprio così, che la grazia di Dio è come un fuoco, il quale quando è coperto dalla cenere non dà luce. Ecco, mi è piaciuto molto questa cosa, cioè così è la grazia, ecco, magari coperta, non so, dal timore umano, può anche spegnersi, ecco, appunto come dicevi all'inizio, cioè questa grazia è data, però ecco, sta a noi continuamente riattizzarla, rifarla rivivere continuamente, ma certo per la potenza e la forza di Dio. E questo si può dire in tutte le vocazioni: la vocazione cristiana, la vocazione presbiterale, la consacrazione. Ecco, questi doni, ecco, sono dati una volta per sempre, però Paolo, ecco, invita continuamente a riaccendere, perché possiamo anche spegnere lo spirito.
C'è un piccolo intervento della Pina che dice così: il versetto 10, la grazia ci è stata rivelata ora con la manifestazione del Salvatore nostro Gesù Cristo, il quale ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo. Allora dice il versetto 10, ci mette nell'avvento. Poi sia il versetto 10 che il 9 ci mettono nella grazia del Natale, rimandandoci alla seconda lettura della messa della notte e dell'aurora prese da Tito. La speranza della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore di Gesù Cristo. Poi, Egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiute, ma per la Sua misericordia, giustificati per la Sua grazia.
Io mi sono fermata un po' sulla seconda parte della pericope, che forse è detta per inciso, perché il discorso centrale è quello di incoraggiamento a Timoteo, e tuttavia viene a dire delle cose importantissime, e ho visto che il greco la mette in versi: Dio è il nostro Salvatore che ci ha chiamato con una vocazione santa, eccetera. E sabato Giovanni Paolo ha detto una cosa che mi è piaciuta tantissimo e mi risuona ancora dentro, cioè quando Gesù dice andate battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, questa è un riassunto della storia della salvezza, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Dire questi tre nomi è un riassunto di tutta la storia della salvezza. E a me anche oggi mi sembra che si tocchi questo punto: è Dio che ci ha salvati, non parla di Gesù Salvatore, ma di Dio Salvatore. Ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, secondo il suo proposito e la sua grazia, grazia che ci è stata data fin dall'eternità, ma si è manifestata ora con l'apparizione di Gesù. Quindi qui si dice tutta la storia della salvezza che il Padre ha deciso e aveva preordinato nel suo disegno, l'ha realizzata con Gesù, con l'apparizione di Gesù, l'ha rivelata, e Gesù ha vinto la morte, ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo del Vangelo, e questo Vangelo si trasmette nella storia con l'azione dello Spirito, che è questo spirito di forza, di amore, di saggezza. Quindi è un riassunto della storia della salvezza dal disegno del Padre prima della fondazione del mondo, passando per Gesù che l'ha operata e lo Spirito che continua a farla vivere nella Chiesa.
Anche a me sembrava che l'esortazione a Timoteo, che prosegue un po' i versetti di ieri, arrivasse adesso appunto a raccomandargli di fare forza sulla sua ordinazione, su una grazia specifica che ha ricevuto. Quando dice che è uno spirito di potenza, di amore e di saggezza, mi sembra che identifichi appunto, soprattutto rispetto anche, io penso così, anche in modo concreto, rispetto alle difficoltà specifiche di Timoteo in quel momento, a ricordargli che c'è dentro alla grazia che lui ha ricevuto una potenza, c'è una possibilità di amore, c'è una saggezza per valutare le cose, perché questo giovane presbitero ad Efeso si vedrà appunto che di problemi neanche diversi, non è facile. Però quando dice potenza, lo spirito di potenza, poi dopo capitolo secondo, il primo versetto, dice che dovrà potenziarsi nella grazia che è in Cristo Gesù. Quindi è un concetto di potenza contro la timidezza, cioè di potenza interiore, non di potenza esterna, la potenza che deriva dalla grazia di Dio, che supera, diciamo, le nostre forze così, così deboli. E questo qua è per il Vangelo, è tutta una vicenda, quella di Timoteo, come per Paolo, legata alla salvezza. Appunto, diceva poco fa Sara, è Dio il Salvatore, questo viene detto al versetto 9, poi viene chiamato Salvatore Gesù al versetto 10, cioè il piano di Dio da sempre è di salvezza, poi si realizza, e Timoteo come Paolo ne è strumento. Io penso che sia uno strumento appunto questo del Vangelo per far conoscere agli uomini la volontà di bene di Dio, non tanto per mettergli di fronte il Vangelo e dire se dici sì sei salvo, se dici no sei perduto, non in un senso così esterno, ma proprio annunciare il Vangelo per far aprire gli occhi, perché l'uomo possa sperare, possa comprendere che Dio è un Dio salvatore.
Io volevo fare una osservazione, forse vado fuori tema, ma a proposito di questo versetto, sempre versetto 10, quel punto che dice ha vinto la morte, ha fatto risplendere la vita e l'immortalità, è stato un versetto che mi ha accompagnato molto quando ero in India, perché anche gli Hindù credono all'immortalità, ma è un'immortalità completamente diversa. Cioè, in questa immortalità l'uomo perde assolutamente la sua individualità, non rimane niente, scompare, viene assorbito dall'universo, dal tutto, cioè viene annullato, l'individuo viene completamente cancellato e annullato, non esiste più, viene assorbito in una forza che non è definita, una forza impersonale. E allora mi faceva molto pensare quanto è diversa l'immortalità nel cristianesimo, perché l'uomo conserva bene la sua personalità, non viene cancellato, non viene annullato, anzi, viene semmai arricchito della presenza che ha rispetto a Dio, della possibilità cioè di continuare un rapporto personale con Dio. E poi questa immortalità nel cristianesimo è veramente compiuta con la risurrezione dei morti. Allora veramente sarà la pienezza della vita, non la scomparsa della vita, ma la pienezza, la totalità della vita. E appunto il rapporto personale con Dio può continuare perché l'uomo conserva la sua personalità e la sua identità. Quindi c'è una differenza abissale. Ambedue parlano di immortalità, ma in senso completamente opposto. Ho superato questo versetto come dedica della mia tesi che ho fatto a Benares, ho scritto questa vita e immortalità per mezzo del Vangelo.
Procediamo, sapendo che appunto l'Eucaristia è l'ambito in cui davvero tutta la grazia che ci dà il Signore, ci ha dato Lui e apprende sempre ogni volta nuova freschezza. Quindi ecco, affidiamoci quindi all'azione del Signore proprio all'interno di questa celebrazione, di questa presenza di Gesù che si attua nella Eucaristia, in modo da essere resi capaci poi di comunione nella sofferenza, perché appunto soffri con me per il Vangelo, poi alla fine, insomma, questa tentazione è quella di sottrarsi a soffrire per il Vangelo, timidezza, poi dipende un po' quello, tirarsi indietro e quando c'è da patire a causa del Vangelo invece. Ecco, chiediamo proprio che il Signore ci dia questa forza di non tirarci indietro quando a causa del Vangelo c'è da patire qualcosa.